I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Una buona domenica a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Bentrovati.
Don Fabio, siamo arrivati all'incontro conclusivo di questa serie dedicata alle beatitudini evangeliche. Incontriamo in questo nostro percorso l'ottava beatitudine, l'ultima. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Ecco, dobbiamo notare una cosa, che questa beatitudine sembra un collage fra le beatitudini precedenti, ovvero sia la finalità della beatitudine, cioè il motivo della beatitudine, il perché, la terza parte della beatitudine è identica alla prima beatitudine, perché di essi è il regno dei cieli, mentre la seconda parte ha al suo interno, beati perseguitati per la giustizia, lo stesso oggetto di quella fame e sede della quarta beatitudine, beati quelli che hanno fame e sede della giustizia perché saranno saziati. Allora, curiosamente, patentemente siamo di fronte a una ultima beatitudine che riassume un po' tutto quello che è stato detto fino adesso, aggiungendo un elemento. Innanzitutto ricordiamo un pochino che saremo con questa beatitudine all'ultimo testo di questo inizio del Sermone della Montagna di Nostro Signore Gesù Cristo, in cui si userà la terza persona plurale. Beati gli operatori di pace, perché vedranno Dio, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Questo tipo di espressioni sono tutte appunto riferibili alla terza persona plurale. Invece, subito dopo questo versetto decimo, beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, questa beatitudine sarà sottolineata ulteriormente, passando alla seconda plurale, beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Quindi vuol dire che da una parte questa beatitudine è l'unica che merita una sottolineatura, forse non perché è la più importante, ma forse perché le racchiude tutte le altre beatitudini, forse perché questo è il punto di arrivo di un percorso nascosto in questo testo e comunque è il momento in cui c'è una seconda fase del discorso della montagna, che è questo voi, sta parlando direttamente ai discepoli di Cristo. Quando parliamo dei perseguitati, stiamo passando a una condizione patentemente passiva, è una condizione che evoca uno stato. Questo stato che sarà sottolineato appunto da tutto ciò che viene detto dopo. Questa condizione, che è la condizione dei profeti. La condizione dei profeti è quella di essere rifiutati. Allora, vediamo un po' di ricordare velocemente i due elementi che abbiamo già visto e ricordare un pochino cos'è il regno dei cieli, cos'è la giustizia. Il regno dei cieli è il regno di Dio, è il regno che implica quella situazione in cui il governo è di Dio compiutamente, è differente da questo mondo, o meglio, è il compimento di questo mondo, è quando questo mondo torna ad essere ciò che veramente dovrebbe essere. Noi sappiamo che la creazione, almeno per la Bibbia, è lo spazio del rapporto con Dio, ma il peccato ha reso questo mondo, la creazione, un luogo ambiguo, un luogo dove, per la rapacità dell'uomo, per la sua confusione interiore, per il suo darsi un ruolo sbagliato, l'uomo è, come dire, incastrato in un abuso e in una delusione del mondo, quella che lui dà al mondo e quello che la creazione dà a lui, perché c'è tutto un rapporto equivocato. Il regno di Dio è quel regno che Cristo sta portando, di cui lui è il re, quello di cui dirà nel Vangelo di Giovanni a Pilato che non è il regno di questo mondo e lui non è re del regno di questo mondo, è un altro tipo di regno, è quel regno che lui manifesterà pienamente sulla croce, peraltro in uno stato di maggiore persecuzione da parte di questo mondo. Ecco, il regno dei cieli è il punto d'arrivo della nostra evoluzione spirituale e della vita umana. Il regno dei cieli è sicuramente il paradiso, ma già qui sulla terra si entra nel regno dei cieli, si cerca il regno dei cieli cercando questo ritorno a un rapporto autentico con Dio e questa realtà che va costruita nella libertà umana e che è l'accoglienza della grazia di Dio che produce una vita di un'altra qualità, una vita di un'altra bellezza, di un'altra statura. Ecco, questo è quel luogo che è sia nel futuro che già nella vita presente, ma in una dimensione incompiuta, in una dimensione che viene contrastata dal regno di questo mondo. Di fatto, questo è il possesso che abbiamo visto è dato a coloro che sono poveri in spirito, abbiamo visto nella prima beatitudine, e cioè coloro che non hanno niente e non hanno niente nella parte più profonda del loro proprio essere, nel loro spirito, la parte più recondita di sé, sono poveri, sono mendicanti. Bene, questi sono i possessori del bene più grande. D'altro canto, in questa beatitudine che stiamo vedendo oggi, vedremo un altro paradosso. Coloro che sono esclusi, perseguitati, buttati fuori da questo mondo possiedono il mondo migliore, possiedono il regno migliore, eppure questo è logicamente assolutamente paradossale. Tutto questo sempre, ricordiamo, è pasquale. Cioè qui si tratta di leggere tutto ciò in una dimensione di evento di trasformazione, di liberazione, di cambiamento, di rovesciamento delle prospettive per mezzo della morte e resurrezione di Cristo, che renderà tutte queste cose poi molto più concrete, molto più attuali, reali nel suo proprio corpo e nell'esperienza dei cristiani.
Beati i perseguitati per la giustizia. E dunque, Don Fabio, ritroviamo qui lo stesso termine, come hai già sottolineato, che abbiamo incontrato nella quarta beatitudine come oggetto della fame e della sete. E si tratta dunque dello stesso concetto?
Sì, sono la stessa identica cosa e notiamo che quando spiegammo la giustizia di cui si parla appunto in queste beatitudini che compare nella quarta e nell'ottava per l'appunto dovevamo richiamare anche la prima beatitudine, cosa curiosa. Infatti noi troviamo che questa giustizia ha prima di tutto dei connotati eminentemente biblici. E già sappiamo questa cosa qui perché siamo all'interno del sistema della Bibbia dove ricordiamo una cosa fondamentale che dice sempre padre Marco Marupnik che la parte più importante della Bibbia è il dorso, cioè la cosa che unisce tutti i libri, il fatto che sono un solo libro, cioè il Signore Gesù che è la parola vivente che compie in sé tutto quanto, per cui dobbiamo sempre aver ben presenti queste categorie bibliche, per cui non possiamo parlare della giustizia come nostro senso presente di giustizia, una giustizia post-ottocentesca, quella forense di oggi o quella del diritto romano antica. No, è la tzedaka ebraica, che vuol dire il giusto rapporto con Dio, per dirlo in maniera molto sintetica ma precisa. È una questione di rapporto con Dio, compare in Abramo nel capitolo quindicesimo della Genesi e poi va via esplicitandosi fino a tutti i libri sapienziali, dove il giusto, lo tzaddik, è colui che ha un vero, autentico, profondo, equilibrato rapporto con il Creatore, con Dio, con il Padre Celeste. Ma c'è da dire che al capitolo sesto dello stesso discorso della montagna ricordiamo che dice il Signore Gesù: cercate il regno dei cieli e la sua giustizia. Allora, per il regno dei cieli e la sua giustizia c'è un'identità, è una proprietà del regno dei cieli. Allora, vivere secondo il regno dei cieli è una condizione che parte dalla povertà del proprio cuore, parte dalla propria mendicanza interiore, cioè dalla consapevolezza della necessità del rapporto con Dio. Diventa fame e sete, cioè diventa bisogno accolto, diventa appetito, necessità della propria vita, orientarsi a questa giustizia, a questo rapporto con Dio, che diventa più importante di tutto quello che noi viviamo, perché che mi serve a me raggiungere obiettivi di qualsiasi tipo, anche ecclesiastico, se non ho un rapporto autentico con Dio? Ecco. E diventa una condizione che porta a delle conseguenze, cioè in questa ottava beatitudine, è qui il rapporto fra la quarta e l'ottava, una volta che diventa il centro delle mie esigenze, il rapporto con Dio, la giustizia, ecco che questa cosa causa una distanza dal mondo, che è una reazione dal mondo, che compare per esempio in alcuni testi straordinari, molto impressionanti, del libro del Siracide, per esempio, dove appare la persecuzione del giusto, dove gli empi devono saggiare, provare, massacrare, perseguitare il giusto per provare a vedere se è vero ciò che lui dice, e un po' perché, un po' di più, perché la sua vita è un'accusa, è un imbarazzo, cioè d'imbarazzo con la sua esistenza.
L'empio vede nella vita del giusto un'accusa, un imbarazzo, e per saggiare la effettiva bontà della persona giusta deve perseguitarlo. Quindi facciamo i conti, Don Fabio, con questo concetto così importante ma anche così scomodo, la persecuzione.
Oh, è questo veramente il punto più peculiare di questa beatitudine. Si usa un verbo, dioko, che ha due significati. In sé vuol dire spingere, pressare, costringere alla velocità un oggetto o una persona, in una qualche maniera imporre un movimento. Però anche, in seconda battuta, questo verbo vuol dire perseguitare, espellere. Cioè, dobbiamo guardare bene il significato italiano, tenendo presente anche che il probabile verbo ebraico soggiacente è radaf, è un verbo che curiosamente ha gli stessi due significati principali, cioè il fatto di costringere un oggetto a un certo tipo di movimento, e il fatto di perseguitare. Dici, ma non è la stessa cosa? Beh, perseguitare, l'italiano ci permette di capire la sua accezione un pochino più specificatamente. Perseguitare vuol dire seguitare fino a un punto, è l'iperseguire, no? È, di fatto si esplicita nel espellere. Allora, vuol dire seguire, tecnicamente, plasticamente vuol dire seguire una persona, spingerla da dietro fino al bordo. È l'immagine di buttare qualcuno giù da una rupe, buttare qualcuno fuori da una zona vitale. Il perseguitato è l'espulso, cioè c'è una zona che è una zona riconosciuta come la zona lecita, e quello o vitale, ripetiamo, o necessaria, è quello che viene buttato fuori, è quello che viene spinto da una pressione, che è una pressione patentemente non dovuta a una sua intenzione, cioè lo subisce il fatto di essere perseguitato, non ha chiesto di esserlo. È qualcuno che viene messo in queste condizioni da un'intenzione altrui, che in maniera più frequente è un'intenzione comune, plurale, non è semplicemente, non c'è un persecutore, c'è una persecuzione più diffusa. Questo è il caso, anche se poi esiste poi il persecutore singolo. Allora, nel caso specifico, attraverso quello che è l'approfondimento che poi fa Gesù in queste beatitudini, passando al voi, passando alla seconda plurale, parlando dei profeti, parlando di questa condizione di essere insultati, perseguitati, vilipesi, e di rallegrarsi di questo, perché questo vuol dire essere simili ai profeti, ecco, se questa cosa qui appunto gli diamo un rilievo, vuol dire che c'è una condizione che Gesù sta annunziando come foriera di felicità, l'essere esclusi dal mondo per tutte quelle scelte fatte, per tutte quelle condizioni accolte nelle altre sette beatitudini, ovvero sia accogliendo la propria povertà, accogliendo le proprie lacrime come strada di sapienza e di consolazione, reagendo con mitezza negli scontri della vita, mettendo la giustizia al centro dei propri appetiti, reagendo con misericordia al male altrui, cercando la purezza del proprio cuore e operando la pace, ecco, ci si trova esclusi. Il punto è che noi dobbiamo, in un certo senso, come focalizzare una domanda che dobbiamo farci. Se le altre beatitudini ci hanno affascinato, ci hanno preso, ci hanno coinvolto, le abbiamo riconosciute vere, questi paradossi, ecco, quanto siamo disposti a legarci a questa condizione di discepoli di Cristo, se siamo disposti a essere esclusi per questo tipo di condizione. È interessante evocare un'immagine, che è l'immagine del cieco nato in Giovanni al capitolo 9, che è l'uomo che verrà liberato da Cristo dalla cecità e entrerà in una loggia che lo porterà piano piano fino alla persecuzione, sarà buttato fuori e associato alla condizione stessa di Cristo. Allora, essere perseguitati è un frutto della vera, autentica grazia ricevuta, cioè dell'esperienza del cambiamento, dell'incontro provocato dall'incontro con Cristo. Il punto è: ma è veramente una cattiva notizia essere perseguitati da questo mondo o è una buonissima notizia? Essere ritenuti stupidi e sbagliati e essere aggrediti dal male di un mondo che è impastato di menzogna, ma veramente questa è una cattiva cosa? Infatti, dice Gesù, rallegratevi, esultate per questa cosa qui. Ma è un segnale che finalmente non partecipiamo delle idolatrie e delle cretinate di questo mondo. Questa persecuzione, più che essere una scelta, è una cartina tornasole. Come mai non ci perseguita nessuno? Perché non diciamo proprio niente di così nuovo? Perché andiamo perfettamente d'accordo, perché se anche noi manifestiamo un'adesione anche formale, patentemente manifestata al Signore Gesù, poi la nostra vita è esattamente la stessa, poi alla fine pensiamo esattamente come tutti gli altri, poi alla fine la nostra reale beatitudine è la ricchezza, la consolazione e lo stare benone è il centro del nostro essere, la reazione aggressiva è il pane quotidiano, fame e sete, beh vabbè, anche il regno dei cieli ci sta, d'accordo, ma ci sono tante cose che ci interessano e che sono più importanti, e così la misericordia, beh, fino a un certo punto il cuore lo ce lo teniamo ambiguo, e poi operatore di pace, beh, finché mi conviene, e così anche tutto quello che ne consegue. Ma certo che nessuno ci perseguita, ci perseguiterebbero se fossimo cristiani. E certe volte anche confondiamo quella che è la persecuzione col semplice scontro di opinioni, col semplice fatto che magari certi rimbrotti ce li meritiamo pure. Non facciamo passare per persecuzione qualcosa che non è adesione al regno di Dio. Tante volte ci tocca un po' sentir parlare di persecuzione da parte di chi magari semplicemente gli si sta facendo una critica che se la merita tutta, o magari dovrebbe ascoltarla. Persecuzione, la persecuzione è roba proprio di esclusione, di rischio di vita, è questione proprio di essere buttati fuori dallo spazio vitale, non aver nessun potere, essere gli ultimi della terra, e essere tutte queste beatitudini qua. Ne abbiamo visti pochi in giro di questi soggetti. Di fatto, per essere perseguitati non vuol dire avere applauso del mondo, che tutti in coro ti dicono che se, quanto sei bravo, e magari uno dice delle cose magari anche interessanti, e per questo viene tutto sommato molto molto apprezzato. Il Signore Gesù era completamente solo sulla croce. Il Signore Gesù è entrato in questa persecuzione fino in fondo, e così è successo a tanti cristiani, tanti figli di Dio che sono comparsi, che per la forza della redenzione di Cristo hanno incarnato questa cosa qui. Andiamoci piano a pensare di essere i perseguitati, perché non ci capiti che magari finiamo per essere proprio noi persecutori. Finché San Paolo pensava di essere nel giusto, uccideva. Quando ha pensato di essere un persecutore, ha iniziato a subire persecuzione con mansuetudine. Tutto questo percorso delle beatitudini è un percorso tutto verso la somiglianza al Signore Gesù, all'unione con Lui, a vivere la sua vita per la sua potenza e non per la nostra forza di volontà. Il percorso delle beatitudini è percorso verso il Regno dei Cieli, è percorso verso la piena identità con il Signore Gesù. Tanto che, visto che hanno perseguitato Lui, perseguitano anche noi, se siamo veramente Suoi.
E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per averci regalato anche questa serie di catechesi dedicata alle beatitudini evangeliche.
Grazie a voi.
A partire da sabato prossimo e per tutti i fine settimana di Quaresima, dunque ogni sabato e ogni domenica alle 7 del mattino, in replica alle 21, potrete seguire uno dei due appuntamenti tradizionali della Radio Quaresima. Quest'anno Rosario Tronnolone propone l'adattamento radiofonico del libro di Rosalba Manes, Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio al prodigo. Dunque, lo ricordo, a partire da sabato prossimo, ogni sabato e ogni domenica nel tempo di Quaresima alle 7 del mattino e in replica alle 21, I Giochi dell'Armonia presenta Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio al prodigo. Vi ricordo inoltre che a partire da mercoledì prossimo, mercoledì delle Ceneri, fino alla domenica delle Palme, alle 6:15 del mattino e alle 23:45 in replica, vi farà compagnia anche l'altro appuntamento della Radio Quaresima, quello con le meditazioni quotidiane, quest'anno dedicate ai sentimenti nella Bibbia. Il titolo della serie è Le chiavi del cuore. Lo ricordo ancora, appuntamento con le meditazioni quaresimali a partire da mercoledì prossimo tutti i giorni fino alla domenica delle Palme alle 6:15 e alle 23:45. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e ancora buona domenica.
La porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa. Sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.